Ciao a tutti da Fabrizio Gabrielli di Pistacchio Marketing e oggi è venerdì 17 febbraio del 2023 e comincio la registrazione della 85esima puntata di Roba da SEO, il podcast sulla SEO e il pay per click a cura appunto mia di Fabrizio Gabrielli di Pistacchio, piccola realtà, agenzia SEO, chiamatela come la volete. Nel nord, fascia nord della Toscana, lo dico tutte le settimane, fascia nord, diciamo quella più industrializzata che va da Lucca a Firenze, all'area metropolitana di Firenze. Nella fattispecie io mi trovo a Montecatini Terme, in provincia di Pistoia, comunque insomma mi trovate sul sito pistacchio.net e poi sul canale Telegram come Pistacchio SEO, sempre con le due K, e ormai non lo dico più ma lo sapete. E poi vabbè, il mio account personale è Pistacchio, sempre con le due K, lì appunto rispondo io in particolare appunto direttamente da Telegram, poi tutti gli altri contatti li trovate sul sito, eccetera eccetera. C'è anche il mini sito, one page diciamo così, no nemmeno one page, un mini sito del podcast, si chiama robadaseo.com o anche robadaseo.it, e direi che con questo possiamo andare a diciamo delineare un po' la puntata. Allora, la settimana scorsa non avevo detto nulla sul discorso della Turchia e della Siria, ma chiaramente siamo ancora sconvolti sul... intanto vado a far sfumare la sigla. Siamo ancora sconvolti per quello che sta succedendo, anche perché all'inizio, diciamo venerdì scorso, ancora si parlava di pochi deceduti, mentre adesso il disastro si va a configurare come un vero e proprio disastro da decine di migliaia di morti. Quindi veramente, e tra l'altro venerdì prossimo, che sarà il 24, intanto vado a far sfumare, 24 febbraio, quindi sarà l'anniversario dell'inizio della tragica guerra degli ucraini attaccati dai russi, e vediamo se magari riesco a fare venerdì prossimo un qualcosa diciamo che parlerà di SEO, ma parlerà di SEO con riferimento all'Ucraina, perché come sapete in Ucraina ci sono dei tool della SEO molto validi, di cui ho già parlato altre volte. I principali sono Ahrefs, che ha la sede a Singapore ma è stato creato da dei ragazzi ucraini, e poi anche SeRanking e SerpStat, sono tutti tool della SEO, ma poi ce ne sono anche altri. E Netpeak, per esempio, Netpeak, che è un crawler molto molto importante, e sono tutti basati, grosso modo, diciamo il quartier generale di SerpStat e Netpeak è a Odessa, e poi vediamo un po', comunque ne parlerò venerdì prossimo, quindi farò una puntata dove parlerò anche, non solo, ma anche dell'Ucraina. Tra l'altro nel mio canale Telegram Pistacchio SEO c'è la responsabile del social media management di SerpStat che mi segue, e quindi mando un saluto e sono anche molto onorato di questa cosa. Allora, vediamo un pochino, oggi venerdì 17, per fortuna non ha portato sfiga, comunque insomma, vediamo un po', le notizie sono tante da dare e vado veloce perché altrimenti come al solito sforo e non voglio invece sforare, anche se come sapete in questo podcast parlo in maniera più discorsiva, diciamo non troppo pesante, però appunto bisogna poi andare al sodo, quindi applausini, sorsino d'acqua e vado in scaletta. Allora, un po' di notizie, un po' di notizie che ho ripreso da varie fonti, le solite più o meno sapete che vado a fare un merge, quindi una sintesi di quelle che sono le maggiori notizie dai quei 3-4 blog che si occupano specificamente di search engine marketing, quindi marketing della SEO e del search engine, dei motori di ricerca. E tra l'altro c'è una puntata, non mi ricordo quale, ma andatela a vedere in archivio, dove parlai proprio, feci proprio un 20 minuti di retrospettiva su questi blog, che sostanzialmente sono Search Engine Journal, Search Engine Roundtable e Search Engine Land. Però ne parlai in quella puntata, andando un po' a descrivere anche il taglio giornalistico con cui scrivono e anche chi ci scrive dentro, perché e chi è e da dove viene, eccetera eccetera. Allora, oggi qualche notizia, torniamo, io parlo, cioè è un plurale, ma non è un plurale maiestatis. Io utilizzo il torniamo, la prima persona è plurale, perché considero che quando parlo con voi che mi ascoltate, oltre a essere onorato del fatto che ascoltate questo podcast, oltretutto mi considero come una community, quindi una comunità, e come tale parlo al plurale, solo per questo, non è un plurale maiestatis. Quindi torniamo a parlare di Google, un po' di notizie, sostanzialmente appunto parlerò di 4-5 notizie di Google, e poi come parte finale, per andare un po' ad alleggerire, è uscito un articolo su SEJ, quindi appunto Search Engine Journal, che parlava di 21 motori, e quindi sono tanti, 21 motori di ricerca alternativi a Google che puoi usare. Allora, io non li ho provati tutti, perché insomma, se no veramente, anche perché come potete immaginare, se mi metto a provare io un motore di ricerca, ora non è che voglio fare il fenomeno della situation, però è chiaro che li vado a testare in maniera un po' approfondita, quindi mi ci vorrebbe una settimana solo per provare 21 motori di ricerca. Però vi parlerò di quelli che conosco, che sono una buona metà. Alcuni non li uso più, tipo Yahoo, e poi insomma vedremo un pochino che cosa c'è da dire su questi 21 motori di ricerca, diciamo traendo spunto dall'articolo di SEJ. E con questo diciamo andiamo in applausini e poi andiamo in scaletta, andando in puntata. Allora, vediamo un po'. Prima notizia di Google è, più importante che è uscita, e cioè che Google ha iniziato a mandare le mail e ti avverte che aggiornerà in automatico le proprietà di Google, passandole da Universal Analytics a Google Analytics 4, detto GA4 o GA4. Ma perché? Allora, devo dire che, tanto per cominciare, ci sono degli esperti molto più bravi e competenti di me per quanto riguarda appunto questo argomento. Cito tra tutti il carissimo collega Matteo Zambon di Tag Manager Italia e anche Enrico Pavan, che ha scritto un libro che parla proprio di Google Analytics 4, quindi sicuramente ci sono persone molto 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 più autorevoli di me. Tuttavia vado ad affrontare questa cosa, che appunto stanno arrivando le mail, quindi in casella, di tutti coloro che avevano già la proprietà di UA, quindi di Universal Analytics. E la cosa strana che è un po' parsa a tutti quanti è stata quella che praticamente, cioè, cominciamo col dire che, tanto per cominciare, la guida ufficiale di Analytics dice che vi raccomando, vabbè, le solite cose un po' che dicono Google, quelli di Google, nel loro blog search o Google Search Central, o in questo caso la guida ufficiale di Analytics, dove dicono: vi raccomandiamo di migrare la proprietà di Universal Analytics passando a Google Analytics 4, e fin qui non c'è niente di male. Quello che non si era capito, e qui mi ci metto anch'io, nel senso che magari queste mail poi ti arrivano in capo alla giornata e tu le leggi magari di fretta mentre stai facendo altre cose, eccetera eccetera. Dopodiché sono arrivate dei chiarimenti appunto da Matteo Zambon, oppure anche da Pavan, credo, ma io ho letto in particolare la notizia di Matteo Zambon di tagmanageritalia.it, che diceva che in pratica la configurazione in automatico che fa Google verrà fatta in automatico, e se non la vuoi fare come dicono loro, perché il problema è che te la fanno loro, se tu l'hai già fatta il passaggio a Google Analytics 4, se tu l'hai già fatto andandolo a configurare, diciamo, da utente medio o avanzato, se non fai l'opt-out, loro te la riportano praticamente a quella di default standard, che praticamente è un disastro, specialmente se hai implementato degli eventi o quelli customizzati, oppure anche quelli enhanced, cosiddetti enhanced, appunto per conto tuo, come giustamente abbiamo fatto tutti quanti noi altri sulle proprietà. Ora, io non ho 50.000 proprietà, perché non sono pur essendo un SEO, non sono un esperto di analitica, e quindi sono uno di quei cosiddetti SEO expert che lavora facendo un po' di tutto, e quindi anche analitica, però altrimenti negli staff, diciamo, di agenzie grosse ci sono degli staff addetti che lavorano solo sull'analitica tutto il giorno. Quindi, insomma, andando a bomba, se uno non fa l'opt-out, Google ti riconfigura la proprietà riportandola allo stato, diciamo, primordiale, base. Quindi attenzione, l'opt-out va fatto a mano, cioè proprietà per proprietà, non si può fare in maniera automatica. Tag Manager Italia, quindi Matteo Zambon, ha mandato uno script per fare questa cosa in automatico. Se volete, andatela a cercare, perché nel suo blog. Personalmente sono contrario a questa cosa, ma non perché non mi fidi di Matteo Zambon, per carità, anzi, Matteo Zambon è un professionista serissimo, però c'è uno script a cui bisogna dare l'autorizzazione, appunto, per l'account di Gmail, quindi per l'account Google, cosa che a me non piaceva molto fare, ma per carità non ho nessun tipo di problema a dare i dati a Tag Manager Italia, anche perché sono cliente di Tag Manager Italia, e anzi mando un saluto, però diciamo non volevo fare dare in pasto lo script a tutte le mie proprietà. Pertanto io l'opt-out consiglio di farlo comunque singolarmente, siccome non ci vuole molto, è una cosa di due click entrare in ogni proprietà e si fa abbastanza veloce. Se avete anche 50 proprietà, diciamo, vi mettete lì, in 3 ore fate tutto, o anche meno, ecco, insomma. Quindi ecco, questa è la mia raccomandazione. Però la cosa strana è che Google ti riporta allo stato primordiale, cosa che non mi piace affatto. Tra l'altro ci sarebbe da fare la domanda: perché lo fanno? Perché è veramente una cosa, diciamo, non dico da bastardi dentro, ma quasi. E secondo me si potrebbe fare una puntata del podcast dove andiamo a parlare di tutti i perché lo fanno di Google, però vabbè, questo magari è una puntata che andremo a fare magari più in là, per riderci un po' sopra di tutte le cose che hanno fatto Google, compreso su Google Ads, dove hanno cambiato 50 volte i parametri, che ora non sto a dire, ne ho parlato via, quindi insomma. Direi che con questo prima notizia, e poi andiamo avanti con la prossima. Allora, aggiornamento delle direttive di Google sulla correttezza dei link, come implementare i link con le nuove direttive. Allora, in realtà questa pagina esiste da anni dentro al blog di Google Search Central. Vediamo se la vado a ribeccare, perché ce n'è anche una in italiano che però non è ancora aggiornata. Se vedo, infatti, sì, confermo. Quindi io in descrizione di puntata vi metterò la notizia del blog da Google Search Central, che ha la data di aggiornamento 15 febbraio 2023, mentre la stessa pagina, quindi nella versione italiana, ha come aggiornamento 29 novembre del 2022. Ora, non è che siano cambiate tantissime cose, però in effetti qualcosina è cambiato. E allora, tanto per cominciare, torniamo alle notizie basilari, cioè ricordatevi di mettere sempre tutti gli strumenti di Google in inglese, possibilmente, sia per Google Search Console, sia per Google Analytics, sia per appunto il blog di Google Search Central, perché come vedete le notizie poi appunto se uno clicca, poi ha abilitato la lingua italiana e va a leggere la notizia blog, va a beccare praticamente la vecchia versione, cosa che appunto se ne può fare anche a meno. Allora andiamo alla notizia, che praticamente è cambiato il documento: i link devono essere appunto costruiti in base a una sintassi crollabile, quindi a una sintassi che Google può parsare, di cui può fare il parse. La sintassi raccomandata è, come di consueto, quella che prevede sempre, e qui sottolineo sempre, la sintassi che parte con il segno di freccia, appunto il segno del minore, e poi della lettera A, quindi sempre A. Quindi sono raccomandati sempre i comandi con A, E, href, ed esclusi sia i comandi con A on click, A on click, oppure gli A on click go to, che si usavano una volta, addirittura men che meno gli span A href, e anche gli A router link. Anche questi sono delle modalità che Google non riesce a risolvere. Ancora, gli href a loro volta possono essere sia con la URL, la URL diciamo totale, quindi che comprende anche il dominio, quindi HTTPS e poi nome sito e poi la URL relativa, oppure anche la URL relativa qualora siamo appunto dentro al nostro sito e non sia quindi un link esterno. Poi non è raccomandato, ma non è raccomandato da Google, anche se Google può riuscire a risolvere questa sintassi, la modalità con Ahref JavaScript e poi window location Ahref, oppure la Ahref JavaScript go to, però non è raccomandata. Quindi onde evitare problematiche, quello che consiglio è sempre di utilizzare la sintassi Ahref, che poi è quella proprio diciamo primordiale anche, eccetera eccetera. Per quanto riguarda le modifiche al nuovo documento, quindi le ultime modifiche fatte ora a metà febbraio, quello che il cambiamento è relativo agli elementi degli anchor text che sono stati appunto aggiunti nell'ultima versione, quindi nella versione italiana di prima, quella di novembre, non c'è. E quindi assolutamente evitare gli empty link text, quindi i link, diciamo che qui diciamo siamo nel basilare, però come vedremo dopo, c'è una notizia di Google che ha dovuto fare una rettifica su delle modalità di per quanto riguarda quindi una tecnica SEO che viene utilizzata da alcuni colleghi SEO expert che Google assolutamente disapprova. E qui dopo tornerò a dire ancora perché lo fai, perché lo fanno, anzi in questo caso non relativo a Google ma relativo ai miei colleghi e a chi fa in quell'altra modalità, dopo ne parliamo dopo. Quindi mi raccomando, non usate gli empty link text, cosa che ancora talvolta si trova ed è una pratica assolutamente disapprovare. Chiaramente, cosa importantissima per la SEO, attenzione agli anchor text. Gli anchor text sono molto molto importanti. Quindi non usate il clicca qui oppure il scopri di più, cosa che invece purtroppo si vede molto spesso, soprattutto nei pulsanti degli e-commerce, sarebbero da evitare gli scopri di più. Oppure leggi i dettagli sul nostro formaggio in vendita alla seguente link pagina. Ecco, quindi seguente pagina, link, assolutamente no. Quindi piuttosto utilizzare degli anchor text descrittivi dove si mette appunto come anchor text la lista, l'elenco dei tipi di formaggio che potete comprare nel nostro sito. Quindi insomma, ora in questo caso magari è un po' troppo lungo, tant'è vero, gli anchor text troppo lunghi, anche questi sono non raccomandati. Quindi direi che con questo io vi posto in descrizione l'articolo. E mi raccomando, utilizzare gli UGC sponsored oppure gli UGC nofollow, perché appunto in quel caso, quando si tratta di link esterni, bisogna sempre utilizzarli. Direi con questo andiamo avanti, quindi applausini e prossimo argomento. Anche qui notizia veloce: Google riorganizza la documentazione sulle sitemaps, in particolare cambia la sezione delle sitemap combinate. Diciamo che questa, come ha dichiarato Gary Illies, se non ricordo male, vediamo se vado a beccare la notizia corretta, quello che cambia è più che altro una riorganizzazione della documentazione, cioè non si tratta di novità relativamente a cose che sono cambiate dal punto di vista tecnico, ma si tratta di una riorganizzazione dei contenuti all'interno del blog di Google Search Central. Nella fattispecie, vediamo un po' se la notizia è di Gary Illies, sì, giusto, ha confermato lui, quindi capo della parte SEO, quindi tecnico, quindi non Danny Sullivan della parte marketing, ma parte SEO, ha detto che hanno riorganizzato i contenuti relativi alle SIPAM. Soprattutto quello che cambia, vediamo un pochino, è la parte del sitemap combinate, quindi che combinano svariate estensioni, e quindi stiamo parlando di sitemap, sempre XML, che però riportano appunto insieme in un unico documento sia immagini, news, video e XHTML, e quindi questa cosa è un po' cambiata, però diciamo sostanzialmente vale la regola che diciamo, come dico sempre io, two is meglio che one, come diceva una vecchia pubblicità del gelato. Quindi le sitemap, se ne mettiamo più di una, male non fa. Non ci sono conflitti particolari che possono verificarsi, e vi posto in descrizione il link e direi rapidamente andiamo in là. Quindi applausini e via. Allora, qui altra notizia, Google raccomanda, ha dovuto fare una rettifica e una specificazione per quanto riguardava di non usare gli status code 403 e i 404 per ridurre il crawl rate. Lo ha detto anche in questo caso Gary Ilies ed è ribadito nel documento che vi posto in descrizione di puntata. Ma perché Gary Ilies ha dovuto fare una rettifica parlando di questo aspetto? Allora, la risposta in questa cosa viene da appunto dal fatto che negli ultimi mesi hanno notato a Google che c'è stato un uptick per quanto riguarda i proprietari di siti web e a livello anche di content delivery networks che hanno tentato di ridurre il crawl rate di Googlebot utilizzando come tecnica i 404 oppure altri client error della serie 400, quindi non soltanto i 404 ma anche i 403.
Non ho capito.
Ecco, ciao, benissimo, anche ogni volta parte, ma sapete che lo faccio apposta perché voglio vedere quando parte e quando dico la parola Google. Quindi Gary Ilies ha fatto la rettifica. Francamente qui, come dicevo prima, il perché lo fai qualche volta, ecco perché poi appunto si rischia di instaurare poi una battaglia, no? Fra chi fotte chi, nel senso, delle volte Google fa delle cose strane perché reagisce, come in questo caso, reagisce a delle cose che vengono fatte da noi altri in giro, quindi sì, proprietari di siti. Altre volte invece è il contrario, cioè sono quelli di Google che fanno delle cose strane per reagire oppure che non si capisce perché le fanno, ecco, insomma, ora, senza entrare appunto. In questo caso io francamente non capisco, e qui alzo bandiera bianca, perché io francamente non capisco perché bisogna utilizzare i 403 e i 404 per ridurre la scansione, il crawl rate di Google sul sito. Francamente non, mi resta strano, dato che diciamo la soluzione raccomandata è quella di ridurre il crawl rate direttamente da Google Search Console, oppure addirittura di fare in modo che sia Google a tarare il crawl rate in maniera automatica. Francamente io devo dire, per quanto mi riguarda, io ho anche in gestione dei siti con decine di migliaia di URL, URL, e non ho mai avuto l'esigenza di ridurre il crawl rate automaticamente. Sul perché uno lo debba fare, quindi per esempio si può sicuramente farlo per ragioni tecniche per un paio d'ore oppure un paio di giorni, però sostanzialmente poi va riportato, almeno per quanto mi riguarda, a dei parametri o automatici oppure me lo regolo io, ma diciamo che comunque senza poi fare in modo di mandare in 403 o 404, per non parlare dei 429. Quindi insomma, se avete disabilitato il vostro sito. Quindi io direi assolutamente, vi posto il link in descrizione, però insomma, perché lo fai? Quindi non mandate in 403 o in 404 per ridurre il crawl rate. Detto questo, ultima cosa, i 21 motori di ricerca. E quindi veniamo ai 21 motori di ricerca alternativi a Google che puoi usare. Quindi qui vado veloce, poi vi posterò anche l'articolo tratto da SJ, ma sostanzialmente vedo che appunto partiamo da cima. Il primo motore di ricerca è you.com, è un motore di ricerca che non conoscevo, è un motore di ricerca che proviene da un prominente studioso e ricercatore di Natural Language Processing, NLP, che è stato un pezzo grosso di Salesforce e ha messo su questo motore di ricerca. Che devo dire funziona abbastanza bene, quindi assolutamente lo sto testando ora mentre sono in puntata. L'ho testato in precedenza, ma devo dire che mi piace. E c'è la possibilità anche di abilitare la location, quindi avere dei risultati localizzati in base appunto a dove ci troviamo noi. Anche in questo caso Wikipedia, diciamo, la fa da padrona e devo dire che c'è anche la sezione cosiddetta PAA o PAA, quella che si chiama People Also Ask, che anche in italiano si chiama così, quindi non mi chiedete perché ormai ci abbiamo provato a tradurre magari anche queste diciture, ma alla fine anche tra noi addetti ai lavori le chiamiamo all'inglese perché alla fine è anche, devo dire, più comodo. La cosa carina della PAA è che si può personalizzare, quindi si può pinnare in cima per il mio profilo. Si può anche raccomandare di avere più risultati in modalità PAA oppure meno risultati o addirittura bloccare la PAA, cosa molto intelligente, cosa che su Google invece non si può fare. È chiaro che poi quando si parla di Google parliamo, insomma, chiaramente sempre del motore di ricerca principe e assolutamente top. Però devo dire che questo you.com funziona bene, ve lo consiglio, andatelo a provare avanti col prossimo che è Yep. Di Yep.com ne avevo parlato tempo addietro, recensendolo appena era uscito. Ha un modello di business diverso perché diciamo va a compensare direttamente i content creators utilizzando un modello di business di revenue, quindi di ritorno economico basato sul 90, modello 90-10, 90 ai creator e 10 per Yep, per appunto gli sviluppatori del motore di ricerca. Yep è un motore di ricerca nato con Ahrefs, cioè non nato con, ma nato da Ahrefs, quindi Ahrefs ha pubblicato, si sono imbarcati in questo progetto. Devo dire che Yep è ancora in beta dopo svariati mesi che è uscito e io appunto mentre sono qui davanti lo vado a ritestare, ogni tanto ci vado, lo vado a testare adesso di nuovo per vedere un po' appunto se ci sono state delle modifiche rispetto all'ultima volta. Hanno una sezione carina, si chiama Yep TLDR. Sapete che TLDR sta per Too Long Didn't Read, quindi è diciamo una sezione cosiddetta di riassunto, chiamiamola così, dove appunto si va a combinare del contenuto esistente. Facendo diciamo un merge delle fonti principali. Lo trovo molto utile e devo dire che anche Yep mi piace molto. Andatelo a provare, yep.com. In descrizione di puntata poi vi posto l'articolo da cui poi potete cliccare tutti i motori di ricerca. Andiamo al prossimo. Si chiama Openverse, non l'ho mai testato e mai provato, quindi devo dire lo scopro in diretta. Qui diciamo oggi per fare questa puntata e probabilmente il fatto che ci sia la parola verse si rifà al fatto che dovrebbero o non so se cioè si spacciano per un utilizzo appunto di AI, però fanno parte del progetto di WordPress, quindi Devo dire che la fonte è assolutamente di qualità perché chiaramente provenendo da WordPress, la società come sapete si chiama Automattic Inc. ed è una società multinazionale appunto capeggiata da poi Matt Mullenweg che è appunto il CEO di WordPress. Quindi Openverse, andatelo a provare, vediamo un po', faccio una query, la solita query che faccio io mia di prova per vedere come va, andando a fare una ricerchina, eccetera, eccetera, va a beccare soprattutto immagini, vedo, con molti meno risultati e devo dire, insomma, va testato un attimo, però non è sicuramente un motore di ricerca generalista come i due precedenti che invece funzionano bene anche nelle ricerche, appunto, diciamo web tradizionali. Il prossimo di cui vado a parlare è Bing. Bing è migliorato molto negli ultimi tempi. Devo dire che, anche se non è il mio motore di ricerca, che utilizzo quotidianamente, io normalmente ne utilizzo tre. Vi dico quali sono. Sono ovviamente Google, anche per ragioni di lavoro, ma non solo. E poi utilizzo Brave Search, di cui parlerò dopo, e anche DuckDuckGo, di cui parlerò anche qui dopo. Bing non lo utilizzo come nelle mie ricerche anche personali, però devo dire che è migliorato molto. Con tutto il discorso di cui stiamo parlando da svariate settimane di ChatGPT e di OpenAI, chiaramente, come sapete, ne ho parlato la settimana scorsa, che Bing sta implementando la funzionalità di chat già ora anche in italiano. E tant'è vero, se andate ora nella home page di Bing trovate la funzionalità per provare la funzionalità appunto del nuovo Bing. Per il momento si può entrare solo in lista d'attesa per utilizzare il motore di ricerca con l'intelligenza artificiale. Bisogna inserire una mail che deve essere una mail di Outlook o appunto di live.com, e in quel caso ci si va a mettere in lista d'attesa. Vedremo un pochino quanto poi questa lista d'attesa durerà. Per il momento vi lascio appunto, insomma, questa notizia, se non la sapete, di andare in lista d'attesa e di vedere. Il prossimo è Yahoo. Allora, io Yahoo non lo uso da anni e devo dire, boh, non lo so, che vi devo dire? Non lo so, anche perché il problema di questi motori di ricerca in stile Yahoo oppure anche Virgilio è che alla fine ti mettono dentro entri nel girone dantesco delle loro notizie, della loro musica, della loro trending now, del loro weather, delle notizie di gossip, e praticamente fra appunto il retargeting e appunto tutte queste cose qua di notizie di cui non ce ne può fregare di meno, questo lo fa anche Bing, devo dire, cioè non Bing in quanto Bing, ma lo fa MSN tramite se memorizzi appunto se lo memorizzi come homepage. E francamente, alla fine, come dicevo, si finisce in un girone dantesco che non mi piace. Pertanto, io Yahoo non lo uso, non lo uso, continuerò a non usarlo, a meno che non caschi il mondo. Devo dire che a livello di come si presenta la SERP. Ovviamente vanno un po' tutti a copiare ormai le ultime funzionalità di Google, tant'è vero che in cima alla pagina ricompare il PAA, appunto, People Also Ask, e anche in cima c'è un pochino la ricerca col microfono, con la voce, i video, le immagini, le news, more, eccetera, eccetera. Devo dire che se devo andare su Yahoo me ne vado direttamente sull'originale. Il prossimo, vediamo un po' se cerchiamo di andare veloce, ecco, è DuckDuckGo, appunto. DuckDuckGo funziona molto bene, ecco, invece lo sponsorizzo, fra virgolette. Lo consiglio e devo dire che funziona, mi piace molto, è un motore di ricerca privato, ha un'impronta privacy essential, quindi è integrato bene in tutti i browser. Chiaramente bisogna andare a installare poi la estensione oppure l'app, e quello che fa però è quello che evidentemente ti va a sostituire si va a sostituire al motore di ricerca di Google, e quindi in quel caso le cose per usarlo in maniera alternativa, come ovviamente facciamo noi altri un po' utenti più avanzati, chiaramente ci sono i comandi da tastiera che possono essere implementati con il comando, appunto, col G2 punti, quindi facendo la ricerca con i due punti si possono configurare i motori di ricerca nel browser e utilizzarli in maniera alternativa. Di DuckDuckGo ho consigliato altre volte spesso l'estensione anche per avere abilitata tramite l'app per smartphone della mail Duck. È una mail che ha la possibilità di non essere tracciati, e quindi è una mail che si può utilizzare anche per le iscrizioni, appunto, nei blog oppure nei siti, appunto, tipo Yahoo, dove appunto se no ti tracciano e ti arriva pubblicità di tutti i tipi. Quindi assolutamente DuckDuckGo, molto valido, provatelo se non lo avete mai provato, e avanti. Allora, vado velocemente perché poi non li posso elencare tutti e 21, però ne ho scoperto uno che non conoscevo, si chiama Swisscause, e quindi Swisscause è un motore di ricerca svizzero. Io francamente non lo conoscevo, è la prima volta e l'ho scoperto grazie a questo articolo, e devo dire che non mi dispiace e lo andrò a testare ulteriormente per vedere. Ecco, loro postano molto fonti da blog e da TripAdvisor, Wikipedia, non mi piace perché non hanno molte cose, diciamo, alternative, e quindi si basano un pochino sulla Enciclopedia Britannica, su addirittura postano su eBay, riportano in SERP eBay, quindi i risultati delle SERP che poi appunto per acquistare su eBay. Non lo so, va testato, magari ne riparlerò, però vediamo, perché se merita ve ne riparlerò, altrimenti no. Rapidamente, vabbè, chiaramente Wayback Machine per trovare tutti l'archivio, non ve lo sto nemmeno a dire. Brave Search funziona molto bene, io lo utilizzo veramente quasi come primo motore di ricerca. Ovviamente il primo per ragioni di lavoro è sempre e sarà sempre Google, però diciamo che nelle mie ricerche private, quindi quando sono in modalità non cazzeggio, perché poi in realtà non è che faccio molto cazzeggio, e poi noi altri praticamente quando siamo su internet quasi lavoriamo sempre, perché alla fine controlliamo le SERP, ma poi anche quando lo facciamo per conto nostro guardiamo anche con deformazione professionale. Comunque, tornando a bomba, Brave Search funziona molto bene, dicevo, e devo dire che io lo utilizzo appunto per tutte le mie ricerche private, e mi piace molto, quindi ve lo consiglio. Se non lo conoscete, assolutamente andatelo a testare e vedrete che vi troverete bene. Ecco, qui in questo caso sto provando la mia, diciamo, ricerca, diciamo, classica, che è quella mia di test, non vi dico qual è per mantenere il segreto, fra virgolette, professionale. Non sarebbe nemmeno un segreto, ma non ho necessità di spiegarvi per quale ragione, ma è un mio piccolo vezzo, diciamo così, segreto, per non rivelare qual è la mia SERP, la mia ricerca, la mia query, diciamo, di test. E, però ripeto, Brave Search funziona veramente molto bene. Direi che con questo vediamo un po', ce ne sono altri, io francamente non li conosco. Wolfram Alpha, Computational, non lo so, addirittura c'è un pricing, voglio dire, chi è che si va a comprare un pricing di $5.50 al mese quando abbiamo tutto il resto gratuito. Poi abbiamo chiaramente i motori di ricerca usati nei paesi fra virgolette borderline, come Baidu in Cina e Yandex per la Russia, oppure per Sogou, che è anche un altro motore di ricerca cinese. Ce n'è un altro, Naver. Qui nell'articolo non citano Ecosia. Devo dire che invece Ecosia funziona bene, a me piace. E vediamo un po' se lo vado a beccare al volo in search, e vediamo un pochino al super volo la mia, appunto, query classica. La vado a beccare perché l'avevo guardata prima, ma la voglio andare a rivedere in diretta con voi. E il modello di business, allora Ecosia è un motore di ricerca tedesco, di origine tedesca, e come anche il nome suggerisce ha un modello di business intanto improntato alla privacy, come Brave e come DuckDuckGo. Però oltretutto i pochi cookie impiantati aiutano a piantare gli alberi, e quindi, diciamo, il profitto che viene fatto tramite i cookie è possibile, accettando i cookie di Ecosia, piantare, dare un aiuto per aiutare a piantare alberi. Quindi questo è il loro modello di business. Vediamo un pochino in search, vediamo un po', siccome sto utilizzando come sempre la VPN, ci mette un po' di più, e in questo caso abbiamo appunto una SERP abbastanza chiara, abbastanza minimal, come è il modello di business di Yep e di You.com. Quindi mi piace, devo dire, mi piace molto questa modalità minimal, in, diciamo, come era una volta Google, ecco. Però è molto pulita, quindi in modalità, ripeto, anche Yep mi piace molto, Yep e You. Questo You l'ho scoperto grazie a questo articolo. Quindi you.com, yep.com, appunto adesso abbiamo Ecosia, quindi ve lo consiglio, molto carino, e questo Swiss Cows, che è appunto scritto come mucche svizzere, che non ho capito bene, va un attimo visto, così a prima vista non è che mi piaccia un granché, ma lo voglio andare a testare ed eventualmente ne riparlerò. Direi con questo andiamo in applausini e poi in sigla finale. Allora, puntata nella prima parte un po' tecnica e nella parte finale un po' più discorsiva, con dei motori di ricerca che vi ho suggeriti e che vi consiglio, perché comunque andare a sperimentare anche come utenti semplici non è male. Soprattutto vi suggerisco i motori di ricerca improntati alla privacy, quindi soprattutto DuckDuckGo e Brave. L'unica cosa, appunto, quella che vi raccomando è quella di eventualmente utilizzare le funzionalità per mettere come motore di ricerca principale, lasciare Google e andare a testare quegli altri che vi ho detto in modalità, diciamo, alternativa. In questo modo avrete la possibilità di usare Google sempre come primo motore di ricerca. Con questo è tutto. 17 febbraio 2023, la puntata 85 di Roba da SEO, il podcast sulla SEO e Paper Click, a cura di Fabrizio Gabrielli di Pistacchio. Con questo è tutto, ci rivediamo venerdì prossimo. Ciao da Fabrizio.